Qualcuno di voi sicuramente ha assistito allo spettacolo del comizio di ieri sera in Piazza Ministri. Io dopo, con alcuni amici, sono andato a cenare lì da Maiorano. Nell'andare lì ho incontrato un collega professionista, il quale mi ha fatto questa considerazione. Mi ha detto: io prima di sentire questa sera il comizio, Pino, ti assicuro che avevo qualche indecisione sulla valutazione delle liste. Con il comizio di stasera ho sciolto ogni dubbio. Non posso che votare te. Per cui io l'invito che faccio pubblicamente a Michele Selvaggio e al dottore Capasso è di farne almeno altri 4-5 di comizi, anche di mattina. Facciamo turni mattinieri, pomeridiani, perché credo che 30-40 voti li perdano ogni volta che parlano, interpretando in maniera assolutamente perfetta quella massima di Winston Churchill, che a proposito dei comizi diceva che i comizi, se sono fatti con grande bravura e con grande intensità, riescono a caricare di energia la gente che ti vuole votare. Se sono fatti da sprovveduti, ti fanno perdere i voti. Io non ho dubbi sulla seconda condizione di chi ha parlato ieri sera. Non erano professionisti, erano dilettanti allo sbaraglio. Probabilmente il fatto che espressioni così sconclusionate venissero dette dal dottore Selvaggio ce la potevamo aspettare. Sempre detto che non è un'aquila, non ha mai colto il principio del volare alto in politica, ha sempre camminato raso terra, non ha mai avuto visioni, strategie. Io una volta gli dissi nella sezione della DC, perché io quello me lo porto appresso da tanti anni, io facevo nel 1980 il segretario della DC e lui faceva il vice segretario. La sua attività principale, quando noi eravamo opposizione all'epoca, quelli che hanno qualche anno di più se lo ricorderanno, tra l'80 e l'85 sono stati gli unici anni in cui questo comune è stato governato dalla sinistra. Come segretario della DC io avevo degli amici carissimi, Vittorio Pagliarulo e altri, che la sera ci vedevamo incessantemente, perché fare opposizione, tra l'altro per un partito che aveva governato per 30 anni, era entrare in una cultura nuova. Tu per la prima volta dovevi fare qualcosa di diverso. Tra l'altro chi vi parla non c'ha la cultura dell'opposizione in senso negativo, ma ha la cultura anche dell'opposizione in senso propositivo. Quindi facevamo ogni sforzo per dimostrare che si poteva fare meglio, che si poteva fare qualcosa in più. Beh, Michele Selvaggio faceva le apparizioni intorno, noi ci riunivamo alle 6 del sabato, faceva le apparizioni intorno alle 8:15, rimaneva 3-4 minuti, poi ci comunicava che aveva una cena da qualche parte e se ne andava. Per 5 anni è stato questo, una meteora, salvo poi voler fare, dice sì, l'assessore, poi dopo, come Dio volle, il sindaco. La verità è che alla fine, per svolgere una funzione, un ruolo, un compito, poi alla fine un talento lo devi avere. Io non credo che si possa svolgere un ruolo se non c'è un talento, se non c'è un crisma, se non c'è una passione, se non c'è un desiderio. Tu puoi avere anche una famiglia numerosa, puoi avere anche un po' di quattrini, puoi avere anche un po' di consenso inizialmente, ma poi alla fine la gente ti sgama, la gente vede quello che vali. La gente capisce che tu non hai fede in nulla, che tu non credi a quello che fai, non hai passione, non hai amore per nulla. E allora cadi miseramente, come il cane di Davinuccio Cusano. Vi ricordate? Pensate, Davide, che nome ti si è messo, lo chiama Caino, non c'è più. Come ho detto in un altro comizio, parte male e poi peggiora. È peggiorato davvero, perché sta continuando questa china, ma devo dire, non c'è un grande stupore, francamente. Devo dire, ancora è stupefacente il comportamento di chi ho fatto sindaco, che degrada in espressioni che rasentano la volgarità, gli improperi, la mancanza di riguardo anche sul piano personale. È veramente sconcertante. Se non ci fosse una giustificazione, che è quella che quando il capitone sta per cuocersi si sbatte pensando di salvarsi e alla fine non fa che accelerare la fine, perché quando si sbatte si accelera la fine. Per non parlare francamente della pochezza di quel comizio di Gianluca Cesco, che cito brevemente perché poi non merita, voglio dire, una grande attenzione. Me l'ha ricordato qualche amico ieri, l'altro ieri. Dico, tutta questa attenzione in fondo, noi qua stiamo qua aspettando Godot, come diceva un famoso tecnico di qualche anno fa, questo Godot che arriva e che dice con un segno del destino: voi dovete votare, vi dico io per chi. Ma chi cavolo è questo Gianluca Cesco? Da dove verrebbe questo talento, questa cultura per spiegare ai cittadini tedeschi quello che devono o non devono fare? Lui si è candidato in un collegio di Telese, San Salvatore Paizio. Lui, non un altro. Poi non è che c'era il sosia, c'era lui, e ha preso poco più di 200 voti. E oggi fa l'assessore provinciale per un discorso politico. E sta facendo questa querelle, quest'andirivieni. Ieri, se avete sentito il comizio, mica si è capito bene per chi votava alla fine. Non si è capito, perché a un certo punto ha detto Liberini è una gran brava persona. La gente sorda dice, cacchio, allora questo fa votare Liberini. Sta parlando al comizio di Capasso e parla bene di Liberini. Non escludo che sotto sotto, perché poi all'interno della sinistra, quando più estrema, ci sono sempre queste logiche trasversali, queste logiche incomprensibili a noi comuni mortali. Il problema è che la loro settarietà li porta alla convinzione dalla presunzione di capire solo loro la politica. Noi normali non la capiamo la politica, perché noi ci occupiamo di cose normali. Ci occupiamo di capire come fare una strada, come fare un marciapiede, come fare un acquedotto, una fognatura, come rendere più vivibile un quartiere. Noi veniamo qui non per fare una passerella, non per parlare, ma perché mi pare giusto questa volta che la campagna elettorale la facessimo cercando di fare uno sforzo per andare noi verso la gente, per non aspettare solo la gente sul viale, per dare un segnale di attenzione. E poi mi sembrava giusto che venissimo anche nei quartieri residenziali, che hanno elementi di qualità, ma che hanno anche difficoltà e hanno anche delle cose da sistemare. C'hanno un'illuminazione magari non adeguata, c'hanno dei pali dell'Enel che sicuramente andrebbero rimossi, perché tra l'altro sono anche pericolosi. Vanno rifatti i sistemi di marciapiede, probabilmente questo quartiere va rivisto con tutto un sistema di sensi unici. Va messo una garanzia e una protezione fino a Via Manzoni, dove sta la scuola media. Fare un senso unico là. Noi normali ci occupiamo di queste cose. Queste sono le cose che capiamo. Questi trasversalismi politici, queste riunioni infinite. Hanno fatto riunioni per 8-10 sere fino a mezzanotte, ma per decidere che cosa? Qual era l'interesse della gente? Si riunivano in 15, perché poi, cavolo, sono sempre gli stessi. Le stesse persone che ti parlano addosso, che ti criticano, che ti taglieggiano, che ti dicono lo stronzo dell'anno scorso, quello di 3 anni fa, il cattivo di quel di turno. Questi sono gli atteggiamenti, le polemiche infinite. Beh, noi non abbiamo questa logica. Io voglio dire, io sono fortemente convinto che un amministratore si candida per governare una comunità, si candida per realizzare delle iniziative, si candida per formare nuovi posti di lavoro attraverso delle basi formative, attraverso degli indirizzi, attraverso delle partnership, attraverso attività, diciamo, di indirizzo nei confronti dei giovani, attraverso quella costruzione di reti infrastrutturali e di reti intellettuali che possono favorire un processo di crescita. Questa è la maniera normale di costruire un percorso all'interno della comunità, di parlare a gente normale. Invece no, l'attività in cui prodigano grande impegno sono delle stranezze, politiche inesistenti. L'altro ieri, un acquazzone terribile, fuori dal comune, probabilmente la pioggia che c'è stata nelle 10 ore tra la notte di lunedì e la mattina di martedì, sarà stata qualcosa come 200 millimetri di pioggia, che è la pioggia che normalmente cade in un territorio come il nostro in 3 mesi, 2 mesi e mezzo. Il sottopass, che ha un sistema tra l'altro di protezione, per cui scatta il semaforo rosso quando ci va l'acqua, per evitare che la gente ci vada dentro. Si alza l'acqua perché le pompe non riescono ad attaccare immediatamente, a pulire, a buttare tutta quanta l'acqua fuori. Subito la polemica, il giorno fanno il volantinaggio, che io sarò quello dell'acqua, noi saremo quelli che allagheremo. Guarda, questi, ma loro si sono chiesti che cos'è stato quel sottopasso. Si sono chiesti che cos'è stato sul piano della progettualità. Che ha significato per il territorio che sta al di là della ferrovia? E quale amministrazione è riuscita a realizzare contemporaneamente l'eliminazione di 3 passaggi a livello? Quale amministrazione ha realizzato attraverso investimenti di 8 milioni e mezzo di euro? E sul piano tecnico, guardate bene, noi non abbiamo intervenito in nessun modo. In nessun modo. Il progetto è delle ferrovie, perché nella convenzione che noi abbiamo fatto con le ferrovie, il progetto delle ferrovie, l'appalto delle ferrovie, la direzione del lavoro da loro. Noi abbiamo soltanto assicurato la disponibilità all'emissione dei decreti di occupazione. Sono veramente sconcertanti le polemiche che vanno sul nulla, sul nulla. Questa è emblematica, cari amici, della cultura di non governo. Io dovrei dire a qualcuno di loro: ma tu preoccupati del fatto che in consiglio comunale alcuni dei candidati delle tue liste hanno votato contro l'eliminazione dei passaggi a livello, hanno votato contro il sottopasso con motivazioni sconcertanti. Andatelo a vedere le liste, andatelo a vedere l'opposizione, andatelo a vedere le linee di corso, andatelo a vedere la chi ha animato il ricorso della cooperativa Quadrifoglio. Con quale logica è stata animata? Chi era l'amministratrice della cooperativa Quadrifoglio? La cognata di Michele Selvaggio. Questa, le cose vere sono queste. Ma voi vi rendete conto, da un punto di vista economico, il valore che hanno avuto, il cambio di valore che hanno avuto quei terreni e quelle abitazioni che stanno al di là dei passaggi a livello? Vi rendete conto il danno che avrebbero provocato costoro se avessero bloccato quell'iniziativa? E che ha significato per quella gente avere un diverso valore dei terreni edificabili, degli appartamenti che avevano acquistato? L'appartamento che costava prima il 40% in meno. Ovviamente io non è che ho fatto questo ragionamento, io non posseggo nessun appartamento al di là delle ferrovie. Questi mentecazzi dicono che io sarei il palazzinato, ma la cosa veramente... Ma dove pensano di parlare? Del QE, del Bahrein? Io non ho costruito un accidente di nulla, non ho fatto nessuna permuta, la permuta l'hanno fatta loro, i palazzinari stanno là sopra quando parlano. La anche il sindaco in carica i suoi pareri. Palazzo Bossi, di che ne si è andato da quel palazzo nella piazza che deve essere il padre eterno? Ogni volta che lo vede qualcuno dice, ma lei va a trovare quello sforzo a questo servizio, e alla fine sarei io il palazzinato. Bene, e andiamo agli altri. Quelli che dicono che hanno un modo diverso di governare. Riverini per l'intervento. Rientrano la bocca della frase un nuovo modo di governare. Ma voi avete capito qual è il nuovo modo di governare? Ha mandato una brochure a casa, l'ha distribuita nelle cassette. Io mi sfiderei a lei, per la verità, visto che col programma che aveva fatto, che, di cui ho dato qualche breve accenno, sulla profondità e sull'intensità culturale che stava nel programma di Riverini presentato al Consiglio Comunale, secondo me ce lo poteva mandare pure per fax, quella era la pagina. Non c'era bisogno di fare una brochure, tutta questa, diciamo, a tempo in tutti i soldi. Vabbè, insomma, ha mandato la brochure. Se voi leggete la brochure, vi chiederete qual è il nuovo modo di governare. E in che modo si vede se c'è un nuovo modo di governare in una lista che si presenta agli elettori? Beh, dal mio punto di vista si vede dalle persone che si presentano, si vede dalla capacità che hanno di proporre le cose. E quale sarebbe questo nuovo modo di governare? Dico, eliminando per un attimo, non fisicamente evidentemente, il capolista di Verini, perché io immagino che la cosa, diciamo, che può fare di migliore rappresentazione, tra qualche tempo va in pensione, tra qualche mese, per cui voi vi immaginate. Col comandante dei vigili della mattina all'alta bandiera. Eh? Non è bello? Tutti a salutare. Ma poi, voglio dire, poi c'è una lista. Ha detto Salvatore Verrillo, un po' rabberciato, perché uno si dovrebbe chiedere in una lista, Carlo Branco, che si è candidato con me, e che, voglio dire, ha una storia significativa, importante, con delle esperienze, ha ritenuto necessario giustificare la sua scelta. Non l'ha fatta passare come una cosa qualunque. Magari è stato pure un po' lungo, secondo qualcuno. Ma ha ritenuto che fosse indispensabile far capire ai cittadini italiani perché, qual è stata la motivazione. Questi non ce l'hanno, non pensano di dover giustificare, di dover dire chi sono, da dove vengono. Hanno una storia politica, un'idea. Io ho fatto qualche indagine, mi sono chiesto, ma questi hanno un partito, hanno una tradizione politica. E così ho scoperto, per esempio, che Zito è sodale di un tal Zarro, che qualche giorno fa è stato nominato espressione rappresentante in Valle Teresina della destra sociale di Storace. Ma lo sanno i Verini che ha candidato uno della destra sociale di Storace? Lo sanno gli elettori che dicono no, quella è una lista più di sinistra che tengono la destra sociale? Con tutto il rispetto, ovviamente. Ma questo perché credo che sia giusto che quando si fa una scelta, io non ho chiesto ai miei tipo, ma i miei, quelli che stanno con me, gli amici che hanno scelto di stare con me, hanno una storia, quelli che hanno fatto politica, un'appartenenza che in qualche maniera orgogliosamente rivendicano, che rappresentano. Invece questi non hanno storia. Poi c'è Climaldi che parrebbe il candidato di Cesina. Beh, io non è che ne parlo come persona in maniera più o meno, non faccio sceneggiate, volgarità, come ha fatto Capasso a proposito di cavolate e cose di altro tipo, tra l'altro le sapete le cose, io non amo fare queste polemiche squallide. Però, insomma, immaginare che Alessandro, che è stato mio accompagnatore, è stato l'autista mio per qualche anno, è stato un bravo giovane, si è impegnato, si è sbattuto, ha fatto anche delle cose. Ma pensare che rappresenti con tutto il rispetto un nuovo modo di governare questa comunità mi pare veramente un'idea lontanissima dalla realtà. E quale sarebbe? Chi dovrebbe rappresentare questo nuovo modo di governare?
Lì c'è un unico collante, ed è quella dell'opposizione. Quello è il collante di quella lista. Sono incavolati per qualcosa, prevalentemente. Gli è andata male qualcosa, non li ha candidati qualcun altro. Il collante è questo. Io, con tutto il rispetto alle persone, ovviamente, che non si mette in gioco, perché le persone sono estranee. Il problema è quando una persona entra in un progetto politico ed entra in una lista per candidarsi, non può nascondersi dietro la mancanza di un programma, di un progetto. Deve dire ai cittadini che farà del voto, in che maniera lo utilizzerà, quale sarà la costruzione futura. Beh, lì non si capisce. Noi è come se io mi metto dalla parte dell'elettore. Se io dovessi votare quella lista, la dovrei votare a scatola chiusa, avendo la certezza dell'alza bandiera. Però tutto il resto è un grande punto interrogativo. E si può votare una lista che è un punto interrogativo? Si può votare una lista che non sai che identità? Qual è il livello, insomma, genetico, identitario, il comportamento, la capacità di relazione? Certo, scrivono un programma, ma i programmi si possono scaricare da internet, anche per la gestione della città di Adelaide. E tutto sarebbe semplice. Metti insieme quattro cose. Il problema è che governare una comunità è un insieme di passioni, desideri, è un insieme di comprensione, di relazione. In questi giorni, come non mi capitava da un pezzo, facendo la campagna elettorale, ho rincontrato tanta gente, ho visto la disponibilità, ho visto anche l'amore della gente nei confronti di chi ha lavorato, per quello che hai fatto. E questo fare politica, e fede in questo. Non è una presunzione giovanilistica, io l'ho detto già l'altra volta, lo dico al giovane Covellino, all'ingegnere, che in una semiconversazione ha detto che lui sarebbe già in ritardo, perché io sono diventato sindaco a 28 anni, mi pare ne abbia 33, 34. Ma il problema è che io non è che sono diventato sindaco a 28 anni perché avevo 28 anni. Non è che hanno fatto una graduatoria di età e hanno detto, visto che dei 32 candidati nell'85, quando mi sono candidato, il più giovane, che tra l'altro non ero io per la verità, ma era Pasqualino Fasano, il più giovane è l'ingegnere Rocchio, lo facciamo fare sindaco. Io ho fatto il sindaco e ho perché ho capeggiato la lista che ha sconfitto un'altra lista sul piano del progetto politico, sul piano delle proposte, sul piano della modernizzazione di questa comunità, perché siamo stati capaci di proporre cose che la gente ha ritenuto migliori, pur nel rispetto delle persone, perché chi capeggiava la lista avversaria, che era l'onorevole Antonio Conte, è una persona di grande qualità personale umana, di grande valore umano. Tant'è che non abbiamo mai fatto né polemiche né questioni squallide con Torino Conte avversario. Ma la sua proposta era una proposta antica, stantia, che ragionava per categorie politiche ormai passate. La gente voleva andare oltre, voleva che si andasse verso nuove opportunità, voleva che si modernizzasse questo comune, che si ristrutturassero le terme, che si crescesse, che crescessero gli investimenti, voleva che si andasse avanti, che si volasse alto, che si facessero nuove strade. E questo è stato il motivo per cui io quelle elezioni le vinsi insieme a tanti altri amici. Non certo l'età, perché l'età anagrafica non significa nulla. Quando Berlusconi ha modernizzato, al di là delle opinioni di ciascuno di noi, la politica italiana, c'aveva poco meno di 60 anni, eppure ha cambiato la politica d'Italia. Nel bene e nel male si può essere d'accordo o contrario, ma questo è un dato inevitabile, assolutamente, diciamo, ineccepibile. La politica dal 94 in poi è stata un'altra, è cambiata in maniera radicale, ha modernizzato la politica italiana, anche se non siamo d'accordo. Oggi lo fanno allo stesso modo anche gli altri che dicono che si fa male. Noi questo è il lavoro che abbiamo fatto. Questo è lo sforzo che stiamo cercando di continuare a fare. E quando usano parole come giovanilismo, nuovo modo di governare, processi nuovi, e non parlo di contenuti, non parlo delle necessità, delle fogne, dell'acquedotto, in questo quartiere c'è un problema di pressione dell'acqua assolutamente importante. Questo è un problema serio se dico alla gente. Che qua bisogna portare almeno 4 altre pompiere, bisogna vedere come fare con Geseta, come gestionare l'impianto. Parlassero di queste cose, venissero anche loro a parlare dei problemi. Non usassero parole generiche che non significano nulla. Perché non c'è né un nuovo modo né un vecchio modo. C'è un modo solo di governare una comunità, che è quello di risolvere i problemi della gente. È quello di capirli e di interpretarli. E chi non li capisce e non li interpreta non ha il diritto di governare. Credo che meriti di essere ricollocato nella posizione giusta, nella posizione che egli stesso ha scelto, quello di parlare dei no e di dire no. Noi invece non siamo per i no, noi siamo per governare le cose, per proporre, per risolvere, per darci un tempo, una scadenza, un progetto. Questo noi siamo abituati a fare e credo che anche in questo territorio, in questa parte italiana, nei prossimi anni saremo capaci di proporre a tutti quanti, come siamo stati capaci nel passato, soluzioni ed opportunità che risolveranno i problemi anche di questa parte italiana, come merita questa parte che è cresciuta, dando uno spazio per i ragazzi, per i bambini, per l'economia politica del lago, riuscire ad attrezzare e dare di più. Abbiamo un credito, voi avete un credito, scusate, e noi abbiamo un debito nei confronti di questa parte italiana. E io sono abituato a cercare di lavorare per risolvere questi rapporti squilibrati. Voi avete un debito nei miei confronti nel momento in cui avete avuto, nel momento in cui mi avete dato fiducia e mi avete dato nel passato questa opportunità. Io vi chiedo di credere in questa possibilità, perché vi ripagheremo dandovi opportunità nuove e dandovi le attrezzature che questa parte italiana merita, come tutta la comunità italiana. Io vi ringrazio della disponibilità, vi ringrazio della fiducia che mi avete sempre accordato. E vi abbraccio tutti perché credo che questa comunità meriti di fare cose importanti, perché in noi c'è l'intelligenza e la capacità per farle. Grazie.